la bellezza di una donna, allieta il volto e sorpassa ogni desiderio dell'uomo. Se sulla sua lingua vi è bontà e dolcezza, suo marito è come un dio. Chi si procura una sposa possiede il primo dei beni, un aiuto adatto a lui e una colonna d'appoggio. Dove non esiste una siepe, la proprietà viene saccheggiata. Dove non c'è donna, l'uomo genera andagio. Chi si fida di un ladro che corre di città in città? Così è per l'uomo che non ha un nido e che si corica là dove lo coglie la notte. Buongiorno a tutti. Un testo del Siracide molto bello. L'ho scelto perché c'è la siepe, c'è la menzione della siepe. E siccome noi vogliamo continuare questo viaggio nei giardini, sapendo che il giardino è un luogo con una siepe intorno, no? Perché fuori c'è l'Eden, giardino in Eden, dicevamo ieri. Allora bisogna coltivare e custodire questo giardino, resta questo compito una volta che si è usciti dall'Eden, però l'Eden ormai, voglio dire, è il mondo, questa zona stepposa, quest'area desertica. Ed è interessante perché qui è proprio la famiglia, la coppia, la donna, che simboleggia tutto questo, a costituire la siepe di questo giardino, no? Quindi questo confine, questo muretto, questo limite che dicevamo provvidenziale, indispensabile per poter vivere davvero nel mondo e per poter fare quello che Dio ha stabilito già nelle prime pagine di Genesi, viene appunto ad essere questa figura. E allora vediamo un po' dove siamo rimasti. Dunque, siamo rimasti che la coppia deve uscire da quella situazione molto felice, molto vantaggiosa del paradiso terrestre, chiamiamolo così adesso. E abbiamo visto con quali pesi, con quali limitazioni, con quali difetti si trova adesso a custodire e appunto a coltivare il nuovo giardino, sarà un nuovo giardino. E abbiamo visto anche che appunto il primo, la prima proposta che viene fatta poi dalla Bibbia è quella del giardino del rapporto nel corpo, no? Erotico, diciamo, ieri sera, che è scritto nel libro del Cantico. Quindi questo è un primo luogo di questo giardino una volta che si è venuti nel mondo, si è scesi nel tempo. C'è la fatica, c'è la violenza, c'è il dominio, c'è il dolore, c'è il sudore. Vi ricordate tutte quelle belle cose? Allora, nel terzo capitolo del libro sempre di Genesi, lì appunto dopo i testi che abbiamo letto ieri sera, c'è un versetto che così, pur essendo molto sintetico, avendo il dono della sintesi a differenza mia, versetto 21 del capitolo 3 dice così: può sembrare una sciocchezza, ma non lo è. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie chetonet, no? Dice l'ebraico, delle tuniche di pelle e li vestì. Allora, dico solo questo a proposito di questo versetto, che è un atto di alleanza da parte di Dio. Allora, la coppia umana viene commiatata, viene messa alla porta del giardino, dell'Eden, e addirittura vengono preposti dei cherubini che con la spada fiammeggiante debbono impedire l'accesso all'albero della vita, perché no, ormai sono diventati come dei, uomo e donna, perché hanno potuto mangiare dell'albero della conoscenza, del male, però l'albero della vita rimane inaccessibile per loro. Tuttavia, Dio pone un segno di alleanza con questa coppia una volta che essa va, diciamo così, nel mondo, per essere E il segno è proprio, è un segno che allude al rito matrimoniale, perché nella tradizione ebraica ci sono diversi riti che vengono compiuti nel momento del matrimonio, per il matrimonio. Uno di questi è che il marito, quello che poi sta diventando il marito, copre la sua sposa con un mantello, cioè la veste. No, è molto simbolico, perché dire la copre, cioè la fa sua, è un atto proprio di appartenenza, cioè da quel momento in poi lei gli appartiene. E allora in questa così, in questa brevissima allusione, no, che si fa dell'agire di Dio prima dell'uscita dal paradiso terrestre dell'uomo, di Adamo ed Eva, c'è questo segno di benevolenza, ma anche di fedeltà, cioè Dio non abbandona l'uomo a se stesso, benché, no, la coppia umana abbia deciso un po' di fare da sola, no, benché sia esca da questa realtà, però, di comunione con Dio, però resta un filo, resta un'alleanza, appunto, una cura che Dio si prende. Dio, insomma, fabbrica tuniche di pelle, confeziona tuniche di pelle per loro. Cosa simboleggia queste? Tu cosa simboleggiano queste tuniche di pelle? Vado naturalmente, come dire, vi prego di credermi, perché mi sarebbe fare tutto un passaggio, un percorso, giustamente. È la legge. La legge è il secondo giardino, dove si può veramente coltivare e custodire. Allora, che cos'è la legge? La legge è il dono di Dio per eccellenza nel Primo Testamento. Ecco, magari se volete usiamo la parola Torah, oppure usiamo un'altra parola, perché legge a noi fa subito pensare a qualcosa di freddo, di distaccato, di normativo. In effetti diventa normativo poi nella versione greca, che è nomos, no? Ma Torah vuol dire di per sé sapienza, insegnamento, è più una pedagogia la legge, è una pedagogia. Cioè la legge contiene dei comandamenti, contiene dei divieti e dei precetti, è un po' tutto il corredo etico, no? Etico, ma senza un corredo etico non esiste nessuna alleanza, è vero, nessuna alleanza, cioè voglio dire, è impossibile vivere insieme anche in due se non c'è un corredo etico. Cioè, se non si stabilisce, non dico diritti e doveri, no, sarebbe forse troppo, ma se non si stabilisce un modo, insomma, se non ci si lega in un patto, si deve fare un patto, no? Il patto di fedeltà. Cioè, la legge contiene un patto di fedeltà, ed è qualcosa che serve proprio a rendere possibile una relazione, no? Allora, se noi non ci promettiamo fedeltà, beh, è ovvio che, insomma, sarà difficile poi continuare a stare insieme, ecco, per fare, no, l'esempio più banale. E così accade per tutto Israele, perché naturalmente il dono della legge è per tutto Israele, ma vediamo un po' quello che interessa proprio, diciamo, la vita di coppia. Dunque, la legge stabilisce cose ben precise per quanto riguarda la vita di coppia, e sono queste cose finalizzate a rendere possibile una relazione che diventi più vicina possibile a quella che era nell'Eden, ok? Allora, noi sappiamo che ormai tra maschio e femmina, e tra uomo e donna, si è infranto quel rapporto di orizzontalità. Vi ricordate quello che dicevamo ieri? C'era, quando la donna viene cavata, no, e costruita, come dicevamo, viene messa di fronte a lui. Il rapporto del canto, della gioia, della felicità, no, che vedevamo alla fine del capitolo secondo, era un rapporto orizzontale. Non esisteva il dominio del maschio sulla femmina, non esisteva la violenza dell'uomo sulla donna, o, insomma, non esisteva la disparità, come si può dire, ma c'era un rapporto di corrispondenza, si cercava quello, il rapporto era di corrispondenza, era di gioia, tanto è vero che c'è proprio questo canto, no, come dicevamo. Purtroppo però poi abbiamo visto, no, nelle parole che Dio dice alla donna, che questa orizzontalità non c'è più, diventa invece un rapporto, davvero potremmo dire, gerarchico. la geometria si perverte, perché il tuo istinto sarà verso di lui, vi ricordate? Come una forza, guardate, sembra un linguaggio freudiano, no? Una libido, cioè una forza che viene dal ventre, noi diciamo, ragiona con la parte, noi diciamo di pancia, no? Cioè questo istinto viene, del resto citavamo proprio questa cavità che la donna, no? Dal basso, no? E egli ti dominerà. Quindi cosa vediamo davanti a noi? Quale geometria? Il maschio è sopra e domina la donna, e la donna invece, suo malgrado, deve tendere verso di lui, ma il loro rapporto non è più davvero, come si può dire, orizzontale, di corrispondenza. È un rapporto funzionale, funzionale, insomma, come dire, a determinate cose. Allora, come si comporta la legge? Cioè, che cosa dà la legge? Perché questo... questa perversione del rapporto tra maschio e femmina, che abbiamo visto purtroppo, no? È successo già, quello che dicevamo ieri, possa essere ricomposto invece, no? Perché quello che è la fatica è proprio questa. Come si fa a raggiungere una relazione tra maschio e femmina, tra moglie e marito poi, che sia veramente di corrispondenza, di gioia, di pienezza, di canto, di libertà, di amore. Allora, le vie, diciamo così, che la Bibbia ci propone sono due, quanto riguarda sempre la legge, stiamo parlando di questo giardino, e sono però di un, come dire, di un livello diverso l'una dall'altra, queste due vie. Allora, c'è una prima via che la legge stabilisce, che è quella davvero, diciamo così, scritta, no? Nel diritto proprio, come dire, quello formale. E purtroppo essa risponde di quella che era la cultura dell'epoca in cui queste cose sono state prodotte. Cito subito i 10 comandamenti. Allora, nei 10 comandamenti c'è qualcosa che stabilisce il comportamento che ci deve essere tra marito e moglie. E il penultimo e ultimo comandamento: non desiderare la roba da altri, non desiderare la donna da altri. Questi due comandamenti sono molto illuminanti. Perché? Perché se noi andiamo a leggere per bene in Esodo 20, c'è un'altra versione, d'accordo? Praticamente che cosa sancisce la legge? Beh, sancisce una realtà, diciamo così, culturale vigente, che era quella in cui la moglie diventava proprietà del marito. Tanto è vero che i comandamenti dicono non desiderare la roba da altri, né la donna da altri, né il suo bue, né il suo asino, né tutte queste cose. Dobbiamo dirla, che possiamo bypassare tante pagine della vita. Dobbiamo capire il rapporto che però c'è tra un livello e l'altro, vedremo, no? Allora, è certo, la legge stabilisce dei diritti e dei doveri. È ovvio chi è, non c'è più il nostro amico, il mio ex allievo, ma cioè è ovvio che c'è ancora. Ah, scusami, sei andato lì, giustamente. Resta finché non parliamo del secondo livello, anche, perché questo poi non vorrei che. È ovvio che, come dice il Concilio Vaticano II, quando nella Dei Verbum, no? Nella Costituzione Dogmatica sulla Rivelazione, ci prega di distinguere, insomma, che la scrittura contiene parole di Dio in parole di uomini. Qui c'è, cioè, la scrittura è tutto una, come dire, un retroterra che appartiene alle culture, addirittura, che sono diverse, in effetti, ai tempi, che pure sono diversi, in cui è stata prodotta e poi anche scritta, ma soprattutto, diciamo, prodotta, formata. Ok, bene, allora, che cosa stabilisce? Stabilisce proprio delle regole, no? Che debbono tenere insieme maschio e femmina, no? E debbono, naturalmente, poi regolare la vita della coppia, no? E dunque, la prima regola però è questa, perché tutte le leggi, tutte, diciamo, le precette di leggi che contiene la Torah hanno un unico fine, la vita, no? Noi parliamo della custodia della vita. E allora il primo fine, in effetti, del matrimonio, diciamo così, è l'avere dei figli, è che ci siano dei figli nel mondo biblico, almeno in questo primo momento che attraversa, diciamo, la Torah, no? Sì, perché il figlio, specialmente il figlio maschio, perché il figlio maschio porta la memoria del nome del padre, ecco l'importanza dei figli maschi, come dire, rende un uomo, un clan, una famiglia eterna in un certo senso, cioè continua a far restare sulla terra il nome di un uomo, il nome di un uomo. Quindi avere dei figli era una cosa importantissima, a parte ci sono altre ragioni di carattere sociologico. I figli nel mondo antico servivano per due ragioni, no? Un popolo più era numeroso e più era viveva nel benessere, era più ricco. Le due cose, sapete, erano appunto il lavoro, perché i figli aiutavano appunto nel lavoro, e la seconda era la guerra, purtroppo, perché insomma bisognava difendersi, e quindi sono cose adesso non troppo lontane neanche dalla nostra storia più recente, no? Se ricordate, nel ventennio fascista, voi qui siete in una zona abbastanza, no? Per altri non dovete essere lontanissima qui, mi sembra che ci fossero dei premi, se ricordo bene, per quelle famiglie che avessero più figli, perché appunto, però poi a cosa servivano i figli? A fare le guerre coloniali, eccetera, insomma, e anche purtroppo altre. Ok, e allora c'era questa la cosa. Comunque insomma bisognava avere dei figli, bisognava avere. Quindi la donna, no? Ed ecco perché i patriarchi prendono più mogli, era lecito prendere più mogli. Pensate, Giacobbe ha figli da quattro donne, no? Le due mogli più le schiave o le ancelle delle due mogli. Ed ecco perché lui riesce ad avere 12 figli maschi e una figlia femmina, no? Quindi più un uomo aveva figli e più, insomma, c'è veramente la legge. Stabilisce questo, insomma, come dire, c'è uno sbilanciamento a favore del maschio, perché il nome di una famiglia era il nome del padre, diciamo, di questa famiglia che poteva, perché però la finalità era quella di avere molti figli. È ovvio che un uomo può avere tantissimi figli rispetto a una donna, non c'è paragone, una donna ne dovrà avere 20, no, però poi basta, no, quindi bisogna considerare questo. L'altro fatto, ovviamente c'era una punizione terribile nei confronti dell'adulterio, no? L'adulterio veniva, la legge stabilisce appunto, veniva sanzionato con la lapidazione, no? E ecco perché normalmente la donna adultera, perché? Perché l'adulterio in effetti è una violazione del diritto di proprietà, d'accordo? Vi fa male sentire, è solo all'inizio, cioè, bisogna dire anche questo. Ma voglio dire, la legge che cosa, a che cosa è un giardino che aiuta, a che cosa? A mantenere la vita, naturalmente, e poi però anche a mantenere l'identità, no? L'identità, perché certo, se io, tra l'altro proprio il matrimonio chiedeva un passaggio di denaro o di cose, insomma c'era un pagamento che bisognava effettuare per avere una donna, no? Ieri parlavamo di Giacobbe che per avere Rachele Giacobbe ha lavorato 14 anni, 7 più 7, quindi c'era questo, ma è ovvio che insomma come tu prendi una cosa, è tua questa cosa, è tua proprietà, e un altro ne fa uso, no? Perché è ovvio che la moglie diventava qualcosa che era a disposizione. Per cui ecco, la durezza di certa legge sullo status, diciamo, della donna nei confronti dell'istituto del matrimonio, dentro l'istituto del matrimonio, derivano da questa concezione, diciamo così, che c'era della coppia e della famiglia nel mondo antico, in un certo mondo. E poi, vabbè, allora, l'ultima cosa che voglio dire su questo primo livello, che comunque c'è, l'amore non era necessario per sposarsi, cioè la legge, mi sembra che anche il diritto canonico sarebbe un altro discorso, però voglio dire, non sarebbe una cosa richiesta. Allora, sì, cioè, anzi, non occorre amare una donna per sposarla, cioè, non si pone il problema che una donna amasse un uomo, forse lo amava poi, ma anche questo, non è, perché è ovvio che la donna veniva scelta, ma non aveva voce in capitolo per quanto riguardava. E tantomeno, però, ecco, appunto, ritorniamo sempre a Giacobbe, ma Giacobbe, insomma, ne aveva due di mogli, più due, come ripeto, le ancelle non se ne parlava proprio che le amasse, no? Ma delle due mogli ne amava una. no? Amava solo Rachele, e invece Lia non la amava, ma però Lia gli aveva dato molti figli, no? E quindi l'amore non era richiesto per il matrimonio. L'importante però era osservare quella legge in modo che questa famiglia potesse costituirsi, restare, diventare grande e espandersi, diciamo, per avere più forza, appunto, in modo che tutto il popolo potesse crescere. Vedete, ci sono queste finalità. Che succede però? La Bibbia è straordinaria perché ha molto estro, secondo me. L'uso che Dio fa della legge. Che Dio fa della legge? Che pure, insomma, è Lui che l'ha suggerita a Mosè, che l'ha scritta Lui, insomma, lasciamo stare le varie tesi, ma insomma, ha stabilito Lui la legge, no? Viene da Dio. Però Lui come la usa? La usa in un modo che praticamente, ecco, cioè che in un certo senso cambia tutta la dinamica della legge. Che cos'è la legge? Perché la legge è veramente un giardino, no? E vediamo un po' come si recupera il rapporto tra uomo e donna nelle metafore che i profeti utilizzano, specialmente andiamo ai profeti, utilizzano per parlare proprio del rapporto di alleanza tra Dio e il suo popolo. Allora, i profeti parlano, utilizzano la metafora sponsale, quindi il rapporto tra marito e moglie, per illustrare il rapporto tra quel marito e quella moglie che sono Dio e Israele. Quindi è straordinario questo, perché è la metafora più amata e più utilizzata da tutti i profeti, dai profeti maggiori, da quelli che si occupano in particolare di questo. Allora, l'ultima cosa però che devo dire a proposito della legge, no? Cioè è ovvio che se la donna, no? Per esempio, fosse stata adultera, ecco, no? Riprendo il tema, dovesse essere lapidata, no? E quindi dovesse morire. Poi c'erano tante altre ragioni per cui una donna potesse essere ripudiata, c'era l'istituto del ripudio che non era assolutamente a disposizione della donna, quindi era, cioè, un maschilismo ovvio, no? Diciamo. E anche se quando utilizziamo la parola maschilismo siamo in un contesto culturale che è il nostro, che è assolutamente diverso, no, da quello biblico, perché bisogna stare sempre attenti con le parole, perché sono veicoli di mondi culturali troppo diversi. Comunque sta di fatto che, non lo so, addirittura, insomma, bastava, nel tempo già di Gesù, no? C'erano delle scuole di giudaiche molto rabbiniche, molto rigide, per esempio quella di Shammai, che prevedeva che se una moglie rompesse un suppellettile, questo fosse già abbastanza per poterla ripudiare. E perfino il Talmud, nel Pirkei Avot, adesso questo non dovrei dirlo per i tuoi presenti, il Talmud, ho letto io il Pirkei Avot, sarebbero il trattato dei padri, diciamo, no? Dice questo con me, che se tu, perché si rivolge ai maschi sempre, se tu di notte, sì, è meglio questi bambini portarli fuori, se tu di notte sogni, no, di giacere con un'altra donna, il mattino dopo tu puoi ripudiare tua moglie. Questo dice Talmud. Adesso mi raccomando, non prendete alla lettera, allora questo lo dico un po' così, poi bisogna leggere in profondità le cose. Però, allora, questo, diciamo così, no, è un livello molto di superficie. In effetti l'uso che Dio fa della legge è completamente diverso. Allora, anche le ragioni per cui ci si sposava sono diverse. Allora, prima di tutto Dio prende questa donna, che è Israele, come dicevo ieri, solo per amore. E già fa una cosa assolutamente fuori dalla sua epoca. È proprio atopico, astorico Dio, cioè è proprio fuori dal contesto, no? È di una modernità, guardate forse, cioè adesso io sempre con i testi, quindi insomma mi piacerebbe discutere, no, su questo, perché non consideriamo mai questo aspetto, che invece lui utilizza la legge in un modo che assolutamente, come dire, supera ogni livello culturale dell'epoca biblica, no? E allora dicevo questo, no? Lui nel libro di Deuteronomio, cito questo versetto, anche io mi sembra, Deuteronomio 7,7, lui dà le ragioni per cui si è legato con Israele. Dice: io non ti ho scelto, prima di tutto l'ha scelto in maniera incondizionata. non l'ha scelta per qualche cosa questa Israele. E lui dice, non ti ho scelto perché tu eri un grande popolo, perché potessi avere, per certo un Dio, ti scegli un popolo, cerca di scegliersi un popolo, no? Che possa, per esempio, fare tante offerte, voi ti insegni religione, e fare tanti sacrifici, no? Perché pure nel mondo, diciamo, al di là extrabiblico, gli idoli hanno bisogno di essere nutriti, no? Perché gli dei sono felici, Macario dice la lingua greca, perché la divinità nel mondo antico era felice. Lui da buon romagnolo, più romagnolo che macchina, perché non dovevano lavorare, no? Erano sazi. La beatitudine era sazietà. Erano sazi perché? Perché la gente faceva i sacrifici. I sacrifici non i fioretti, i sacrifici, cioè offrivano gli animali. E quelli erano, diciamo così, pensato, l'animale veniva, l'offerta de, non solo dell'animale, offrivano anche le primizie, no? Le primizie erano un segno di nutrimento, il Dio si lasciava soddisfare questo. Ma Adonai è un Dio diverso, perché non gli importa che il popolo che ti sceglie, poi se lo sceglie nel deserto, figuriamoci, cioè che poteva dare, non abbia niente da sacrificargli, quindi non lo fa per un do ut des, cioè non lo fa per una legge del mercato, diciamo così, ma lo fa, dice, perché ti amo. Già questa è una cosa strana. E il linguaggio è il matrimoniale. Beh, c'è un testo stupendo, secondo me, che è un mashal, sarebbe una parabola, che è la sintesi del rapporto di alleanza tra Dio e Gerusalemme, tutto Israele, no? E sentite, dunque questo testo, ce ne sono diversi, ma questo secondo me è più, poi io leggo qualche versetto solo, poi vi racconto com'è, no? È scritto nel libro di Ezechiele al capitolo 16, Ezechiele 16. C'è proprio un'analisi di quello che è stato il rapporto tra Dio e Israele. Diciamo così, il giardino della legge, che cosa è stato? Cioè come ha funzionato? Allora, si dice così. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Dirai loro, così dice il Signore Dio a Gerusalemme. Si ricomincia proprio dalle origini, si comincia. Tu sei, per origine e nascita, del paese dei Cananei. Tuo padre era un amorreo e tua madre era un'ittita. Già qui che cosa vediamo? Che il pedigree di questa donna lascia un po' a desiderare. Certamente non è di razza pura, come ci ha voluto convincere il Novecento, che fosse una razza. Gli ebrei non sono una razza, vedete, sono misti fin dall'inizio. L'integrità della razza è un'invenzione dei totalitarismi, siete d'accordo? Oggi noi siamo noi italiani, ma perché chi siamo noi italiani? Che siamo una razza pura? Cioè, è un'invenzione, no? Quando si vuole essere. Pensateci un po', questo è molto interessante, perché tutta la Shoah si basa sull'idea che sia una razza, no? Vabbè, poi c'è il discorso della circoncisione, ma lasciamo stare. Qui invece cosa si dice? Tu sei del paese dei Cananei. I Cananei chi erano? Gli idolatri per eccellenza. Questa è tutta una riscrittura di quello che è stato. Da dove l'ha scelta questa moglie? Perché poi dopo vediamo si parla di un matrimonio. Ma l'ha scelta dal paese dei Cananei. Come dire, guardate, in un posto di mare. Non era certo pura, non aveva niente di speciale. E oltretutto era, passatemi questa parola, lo voglio fare apposta, ibrida sarebbe la parola, bastarda, no? Una bastarda, se non diciamo, perché aveva un padre amorreo e una madre hittita, quindi non era come diciamo, no, di razza pura, ma era mescolata. Poi, alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l'acqua per purificarti, non ti fecero le frizioni di sale, ne fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso, non si volse verso di te per farti una sola di queste cose. E non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto ripugnante il giorno della tua nascita fosti gettata via in piena campagna. Che si racconta di questa bambina neonata o forse ancora neanche neonata, di questo grumo di umanità uscito dal grembo di un'ittita. Allora, gettata in piena gambata. C'è il verbo salak qui che significa, che viene utilizzato per dire calato nella fossa, gettato in piena. Che succede? C'è la tosse. Andiamo avanti? Siete distratti? Allora, è una scena abbastanza, no, diciamo, da ostetriche, da ostetricia, riparto ostetricia. Ma qui però che succede? Nessuno ha tagliato il cordone umbilicale. Che significa tagliare il cordone umbilicale, quindi? Staccare il legame con la madre. Questo può essere interessante.
Accettazione del popolo.
Sì? Ma... dunque, questa è una situazione di vita o di morte?
Della sua.
Eh?
Di vita se lo tagliano.
Di vita se lo tagliano. Questo mi sembra. Allora, che vuol dire nascere? Come si fa a nascere?
Uscire
e tagliare. Se noi non tagliamo, non si nasce. Cioè, nascere non vuol dire solo venire alla luce, uscire proprio nel senso più tecnico, ma qui mi sembra che sia così, no? Ci vuole qualcuno che tagli il cordone umbilicale. E quindi la vita nasce da un taglio, il confine del giardino. Per nascere bisogna che qualcuno... insomma, c'è un atto di... violenza forse troppo, però sì, questo è interessante, perché la Torah è un'alleanza, contiene un'alleanza che si dice, da Agostino lo sa bene, karat berit, karat vuol dire tagliare l'alleanza, è un atto di nascita. Quindi per poter venire al mondo bisogna che qualcuno dal fuori ce lo permetta. Quindi non si nasce solo dal grembo materno, ma ci vuole qualcuno che dall'esterno possa operare qualcosa per dire sei nato. Questa è una prima interpretazione. Adesso vediamo le operazioni che sono state fatte. Ma qui c'è la menzione di che cosa? Dell'acqua, l'acqua per purificarti, perché ci vuole l'acqua per evitare poi che vengano delle infezioni, non so, no? E soprattutto il sale, le frizioni di sale. Qualcuno si ricorda, no? Quando Gesù nel Vangelo di Matteo dice: voi siete il sale della terra. E il sale ha un significato molto profondo nella Bibbia, cioè c'è un senso di alleanza anche qui. Né fosse avvolto in pace. Insomma, occhio pietoso non si volse a te, non ebbe compassione. Allora, da cosa si nasce? Si nasce da un atto di amore gratuito. Non è vero che si nasce dalla biologia. Noi oggi facciamo bene a difendere la vita, carità, però non dobbiamo spostare troppo lo spot, come dire la vita è la biologia. No, la vita non è la biologia nella Bibbia, perché la vita chiede due atti: la biologia, che venga fuori qualcosa, che esca, e poi soprattutto un atto di misericordia, di amore, di compassione. C'è qualcuno che ti accoglie nella vita, altrimenti tu non puoi essere. Così è stato, questo è l'atto d'amore di Dio. E quindi andiamo avanti. Passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue. Allora, tre cose diciamo. Gettata via in aperta campagna. La campagna è un luogo di morte, perché non ci passa nessuno là. E se tu sei, ti dibatti tra la vita e la morte, appunto, mentre ti dibattevi nel sangue, quindi non potevi, se non ci fosse stato qualcuno a prenderti e a fare tutte quelle cose, tu non avresti potuto sopravvivere. E allora io dico, passai, quando Dio dice passai vicino a te, significa che ci andò apposta. È come Sant'Agata Fezia, cioè se uno non ci va apposta non ci passa. Io sono passata 100.000 volte sulla 45, ma qui non ci sono venuta mai. È molto bello, però vedete la poesia, la delicatezza. Come si può nascere veramente? L'amore è un atto di nascita. non si nasce se non in un'alleanza. Ecco che cos'è la coppia, adesso vedremo, no? Perché si parla poi del matrimonio tra Dio e Gerusalemme. Passai vicino a te, e quindi volli venire vicino a te. Quindi che significa? Che c'è stata da parte di Dio un'iniziativa, lui è uscito, anche Dio è uscito per poter conoscere Israele. Quindi l'atto d'amore viene da due direzioni, eh? Che vuol dire? Anche lui ha dovuto scendere dal cielo, come ha fatto ad arrivare in piena campagna? Sta di fatto che ci è andato. E poi, terza cosa, ti vidi. Allora, andare in un posto, passare vicino a una persona, non significa che tu la veda. Altrimenti noi non avremo questa meticolosità, addirittura questa pignoleria nella descrizione delle azioni che fa Dio, perché vedere vuol dire aprire gli occhi. Quella bambina neanche la madre l'aveva vista, vedi, no? Che quando Giovanni dice la carne non giova a nulla, è questo il punto. L'esperienza della maternità non è quella che facciamo, no? Io sono madre, molte di voi lo sono, qui penso tutte, ma la maternità che cos'è? È un mettersi fuori e tagliare l'ombelico, veramente, piano piano. Quanto tempo ci vuole per tagliare l'ombelico con i nostri figli? Il problema è nostro, non è loro. Io ho una figlia che ha 23 anni, ma ogni volta, ogni anno è sempre più difficile tagliare questo ombelico. Mettersi, uscire da sé, la maternità è un esodo. Non è così? Che dite? Non è mica facile, perché tu non lo vedi il figlio. Noi madri peggio dei padri, secondo me, perché noi ce l'abbiamo avuto 9 mesi in grembo, è sempre un appendice del nostro corpo, soprattutto i maschi. C'è il figlio maschio più piccolo, dovrò curare molto questo taglio dell'ombelico, perché sembra sempre, tu non lo vedi. E io penso sempre a questo testo, no? Io ti vidi perché passai vicino a te. Perché non ti consideravo qualcuna da salvare. No, io ti guardavo. C'è una deontologia dell'amore, che è di una delicatezza estrema, quel tocco leggero di cui dicevamo ieri, quella castità. Bene, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi. Qualsiasi persona che avrebbe fatto di buona volontà, un missionario che avrebbe fatto, avrebbe preso subito e risolto il problema. Invece Dio che cosa fa? Sembra strano. Ti dissi, vivi nel tuo sangue. Pensa un po'. Cioè, il primo contatto è la parola, come vedevamo ieri nel cantico, no? Vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Che cos'è questa che dite? Da cosa veramente questa bambina può crescere? È una chiamata, sì, direi sì. La vita è una chiamata, ci vuole qualcuno che ti chiama e che ti dica vivi, altrimenti noi non vivremo mai. Pensiamoci tanto a questo, le parole che vengono dopo la nascita fisica dei figli, la chiamata, no? La chiamata. E ti dici cresci, cioè giungi ad essere grande, crescessi, ti facessi grande. Guardate la delicatezza, no, di questo rapporto tra Dio e questa bambina. E giunge, ancora lui non ha fatto niente, si può dire, e giungesti al fiore della tua giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà. Cioè eri, nel mondo biblico, in età da marito, la pubertà, no? Che normalmente succede a quell'età. Ma eri nuda e scoperta. Ricordate le vesti, no? La confezione delle tuniche che dicevamo prima all'inizio? Ecco, una donna è nuda e scoperta quando non è sposata, quando non ha un'alleanza, quando non ha questa, no? Allora, però ormai è grande per poterlo fare. Che succede? Ripassa Dio una seconda volta. Passai vicino a te e ti vidi. Ma adesso non vede più la scena dell'inizio, no? Quando era no? Come abbiamo detto prima, ancora una neonata che si dibatteva nel sangue. Adesso era una fanciulla bella, insomma, era ormai in età, qui non si dice bella lo diventa dopo, ma insomma una ragazza, diciamo. E io ti vidi, ecco, la tua era l'età dell'amore. Allora, qual è l'età dell'amore? Quindi, è abbastanza facile. Oh, sveglia, eh. Io adesso voglio che vi svegliate, Qui. Perché questi testi sono di una sapienza incredibile. Perché noi condanniamo la pedofilia? Cioè, che cambia se Ruby avesse 17 anni e mezzo o 18? È una questione di leggi, di un giorno, di un mese. Adesso dico Ruby perché non voglio fare nessuna contestualizzazione in quel senso, no?
Si pensa che i maggiorenni abbiano la responsabilità, la capacità di scelta.
Brava, la capacità di scelta. Ditemi voi, questa è la legge potente, che la legge non viene imposta da Dio. È una proposta, ma questo testo ci fa capire il senso della legge, è una proposta. Tu vuoi un'alleanza, dietro la legge c'è l'alleanza. La vuoi? Ma se non sei grande, non puoi, se non sei adulta, non puoi scegliere. D'accordo? Ditemi voi, in quanti modi avrebbe potuto approfittare Dio? Sembra scritto per quello che viviamo oggi. Quando sentiamo dire da alcune persone, l'ho aiutata. È quello il peccato, aiutare. Mi state capendo? Dio avrebbe potuto aiutarla, è lui che l'ha aiutata. Cioè, trattarla da, naturalmente, lei era bisognosa. Ditemi voi, ma non avrebbe potuto farlo. Ma non avrebbe però riconosciuto in lei la dignità di una donna capace di scegliere. Perché quando noi siamo nel bisogno, non abbiamo la possibilità di scegliere. Se tra noi c'è una disparità e tu hai 1000 e io 0, è ovvio che io cedo, perché io sto morendo di fame, certo, faccio qualsiasi cosa, purché tu mi dia qualcosa. Ma quello che cos'è? La perdita della dignità. Per cui Dio qui, per ristabilire quella orizzontalità, altrimenti, guardate, le divinità possono essere dominatrici, gli idoli dominano i popoli, perché dico, quante volte la religione ha dominato i popoli? Perché un po' per paura dà al Dio quello che... Perché? Perché si trova in una condizione di sottomissione. La Bibbia ci insegna che Dio invece voglia, come suo interlocutore, un uomo, una donna, una coppia, una umanità piena di divinità, con cui possa discutere sullo stesso piano. Isaia 1, 18. Su, venite, discutiamo, dice Dio. Se non è orizzontalità questa, c'è una concezione dell'essere umano, una concezione del popolo di Dio stupenda, altissima, che non sempre nella nostra tradizione poi religiosa è stata magari così comunicata, però io voglio con forza veramente, come dire, che voi vi possiate incuriosirvi quantomeno a queste pagine, perché solo così noi cristiani oggi saremo capaci di intervenire e di essere significativi. Se riusciamo a dire una parola profonda sulla nostra cultura, sulla nostra economia, la nostra società, eccetera, eccetera. Il libretto che ha scritto Enzo Bianchi, un libretto piccolissimo, ma se volete leggetelo, La differenza cristiana, secondo me è un testo profetico, forse 50-60 pagine, molto interessante, La differenza cristiana. Comunque adesso continuiamo qui. È ovvio, l'età dell'amore è l'età della libertà. Quando io posso scegliere, e allora che cosa fa? Stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità. Ricordate? Se volete, Marco 5, Gesù è l'emorroista. L'emorroista che tocca il mantello di Gesù e si ferma il flusso del sangue. Sempre il discorso del sangue, perché c'è un sangue di morte, no? Va bene. E comunque il lembo del mio mantello e coprì la tua nudità. Ecco il diritto e la giustizia. La legge è il diritto e la giustizia. Dove sta? Ti feci un giuramento, cioè strinsi con te un patto di fedeltà. Allora, questo stabilisce la legge, no? Quello che poi diventa il matrimonio, anche noi c'è tutto questo aspetto che noi viviamo, anche il sacramento, no? Beh, certo, cioè che significa? Feci un giuramento e strinsi alleanza con te. Beh, questo è un aspetto etico molto profondo. Che significa amarsi? Amarsi a 360 gradi. Cioè, io non posso solo, come dire, avere con te un rapporto occasionale perché in quel momento mi piace. Io feci un giuramento, è un atto formale, giusto? L'amore ha bisogno di un atto formale. ha bisogno di qualcosa di esterno, diciamo così, no? Giusto. Cioè, pubblicamente io ti sposo. È un po' Osea, no? Nel diritto e nella giustizia. Questo è il giardino della legge. Ma il diritto e la giustizia, che cos'è allora davvero? Il diritto della tua dignità. Perché io ti amo non solo oggi, ma anche domani. Ma non ti amo solo quando sei bella e giovane, no? Ma ti amo anche quando sarai, dopo 5 figli, mai sarai un pochino più, no? Proprio non pimpante la mattina presto, quando, no? Eccetera, o la sera, dopo aver tirato, non so, 100 cose, no? Ecco, per dire, fare un esempio banale, ma che cos'è quindi l'impegno? E che cos'è la fedeltà? È un coinvolgimento totale. Questo è Dio. Questa è la legge. Prima poi le varie cose che si stabiliscono, la fedeltà, certo. Io ti sono fedele, anche tu. No, perché? Divenissi mia. Vedete che sta siete. Divenissi mia, io ti feci mia. E quindi tu prendessi tutto il buono che io ti ho dato, no? Perché la fedeltà è un'esigenza temporale per l'amore. Cioè, la fedeltà non è stato un obbligo, no? Perché noi diciamo, è un obbligo, ora dobbiamo restare fedeli. Allora, la fedeltà non è qualcosa che si riferisce al primo giorno. È qualcosa che ci permette di vivere l'amore nel suo crescere. L'amore ha bisogno di tempo. Come facciamo ad amarci se non abbiamo il tempo? È una cosa molto importante questa, no? E perché noi nel tempo, no, ci riveliamo a noi stessi, no? Siamo sempre uguali? Essere fedeli non vuol dire restare come il primo anno e neanche come i primi 7 anni. Però guardate, vi posso garantire che alla cittadella di Assisi 2 anni fa si è parlato di fedeltà, di sirene e infedeltà, no? E c'erano penso 400 persone come minimo, era forse anche più, non lo so. Beh, una cosa che mi ha colpito moltissimo è stato questo, che tante persone anche in crisi con il loro matrimonio, che dicevano, consideravano la mancanza di fedeltà la perdita di quello che essi avevano avuto i primi anni, penso. Fino a 3 anni c'è stata la fedeltà, c'è stato l'amore. Poi però la prima volta è successo qualcosa e penso che sia una prospettiva assolutamente sbagliata, quantomeno dal punto di vista biblico. Cioè la fedeltà non è conservare qualcosa, non è conservatrice. È la capacità di vivere l'amore ogni giorno, nessuno trasformarsi. Restare nell'amore, categoria teologica del Nuovo Testamento, restare nell'amore significa non restare come all'inizio, e se le cose all'inizio vengono meno, ma ben venga questo, se no sarebbe una cosa assurda, perché la vita ci cambia. E l'atto d'amore è qualcosa che non sopporta ripetizione. Non è così? Sarebbe sciocco se fosse, però anche questa è una prospettiva. Però bisogna stare molto attenti, perché la delusione nei confronti di un tradimento o di una cosa che ci aspettavamo che l'altro facesse e non ha fatto, ci segna in un modo tale che ci fa perdere il cammino della fedeltà e la bellezza dell'andare avanti. Ok, adesso ho fatto questa cosa. Comunque, dice, ti feci un giuramento, strinsi alleanza con te e divenissi mia. Siamo in due adesso, non solo Gerusalemme, ma anche Dio, anche lui sì. Perché quando Dio dona la legge, è ovvio, si coinvolge con questo popolo, no? Il popolo osserverà la legge, ma lui che cosa darà? La vita, i figli, insomma le benedizioni, continuerà ad essere di sempre fedele. Che cosa feci a questo punto? Ma solo a questo punto, dopo essermi coinvolto con tutto me stesso, con te, dopo che noi abbiamo, diciamo così, stipulato un giuramento orizzontale tra due persone libere e ormai adulte, tutte e due nell'età dell'amore, questo sottolineiamolo, a questo punto ti lavai con acqua. A questo punto, ma queste azioni non sono perché lei fosse bisognosa, sono il frutto dell'amore diverso, non del bisogno. Spero che si capisca. Se non si capisce, dicono, perché è un punto molto importante. Ti lavai, ti ripulì dal sangue, ti unsi con olio, la dolcezza, no? Poi sentite, ma non solo questo, questi sono segnali battesimali, poi, no? Mi sembra il battesimo. Ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di visto, ti ricoprii di stoffa preziosa, ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo, misi al tuo naso un anello, che era per le principesse, orecchini agli orecchi, una splendida corona sul tuo capo, così fosti adorna d'oro e d'argento. Le tue vesti erano di biso, di stoffa preziosa e ricami, fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. Allora, è un eccesso l'amore. Che cos'è l'amore? L'amore, se non è un eccesso, non è tale. Qui c'è tutta una descrizione di azioni spontanee che lui fa per lei solo per amore, perché l'eccesso non ha un'altra ragione. Non si può dire io ti sposo perché tu hai bisogno di me, come diceva Freud. L'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice ho bisogno di te perché ti amo. Mi sembra questo il caso, che lui la amasse talmente proprio che non poteva fare meno di fare tutte queste cose. Guardate, la cura sia l'aspetto esteriore sia l'aspetto interno e anche perché no, poi diciamo interiore, ma perché la riveste di ogni cosa preziosa e quindi ciò che si vede fuori, ma anche la nutre. Amare vuol dire nutrire, nutrirsi. Come avrà fatto? Scegliendo fior di farina e miele e olio. I biblisti dicono, gli autori, erano cose che rendevano la pelle liscia, bella, no? No, anche noi facciamo una dieta per poter stare. È interessante, l'amore non ha confini. L'amore solo può essere davvero eccesso, questo, in questo senso, no? Quando però si stabilisce su che cosa? Su dei precisi paletti. Bisogna stare attenti con questa parola, e mi sembra che questo testo sia per noi molto chiaro. La bellezza è il frutto dell'amore, come nel cantico. Quindi paradossalmente le vostre mogli e i vostri mariti saranno più belli col passare del tempo, e non il contrario. Altrimenti tutte queste azioni, come mai, non ci sono? È proprio il contrario di quello che noi, no, normalmente pensiamo. E giungersi fino ad essere regina. Quale nota facciamo dei segreti su regina? Che dici? Che dite? Libera. La regina non ubbidisce a nessuno, dai. Soltanto all'amore. Regina. Non dimentichiamo che noi con il battesimo siamo re, profeti e sacerdoti. Nessuno deve, come dire, trattarci come una res, come una cosa. Nessuno deve, non c'è nessuna funzione. È il male. Tu fossi regina, ditemi un po', ma che lontananza c'è tra questo testo e quello che abbiamo detto, no? La legge che stabiliva che comunque la moglie fosse, eccetera, eccetera, no? Fosse proprietà del marito. Ma è questo il senso, però, questo è il messaggio ultimo della Bibbia, proprio questo. Andiamo avanti e vediamo cosa succede. La tua fama si diffuse tra le genti, è ovvio. C'è questo giardino ben coltivato, però sta in un mondo, no, più vasto, come dire, come il nostro schema. È ovvio che tutti si accorgono di una bellissima, no? Lei è talmente bella come frutto di questo amore. E la tua fama, la tua gloria, la tua si diffuse. La tua bellezza era perfetta. Mi raccomando, non dimenticate il senso della bellezza che ha la Bibbia. La bellezza è il frutto dell'amore e non è la simmetria pseudoclassica in cui oggi noi cadiamo, no? Avere le forme in un certo modo. La bellezza è tutt'altro, è una bellezza che soltanto si può vivere nella relazione. Paradossalmente oggi noi viviamo invece di fronte a una bellezza che non si può neanche toccare, che è solo immagine, che solo è svuotata dell'anima, non è la bellezza, no? Ti avevo reso uno splendore, oracolo del Signore Dio. Beh, come va a finire questa storia? Mannaggia. Va a finire che lui ha fatto tutto questo, guardate, sono tutte metafore per dire sì, ti ho donato i figli, ti ho donato la legge, ti ho donato la bellezza, no? Era proprio questo giardino pensa ostus conclusus, no? Cioè un giardino chiuso, come dice il cantico, eri mia. Cioè tu eri, pensando alla legge, no? Se vuoi essere, quando Dio propone nel libro dell'Esodo a questo popolo, no? Agli anziani, attraverso Mosè, di diventare il suo popolo, dice se volete diventare la mia segulla, cioè sarebbe la mia proprietà particolare, il mio giardino, la mia parte nel mondo. Mio è tutta la terra, no? Di Dio è tutta la terra. Immaginate, tutto, però il giardino è Israele, il giardino è questo, no? E quindi l'aveva proprio davvero sostenuta con il diritto, con la giustizia e con tutto l'eccesso del suo amore, no? Ragazzi, non basta neanche questo. E che succede? Succede che lei, infatuata per la sua bellezza, vede che tutti la guardano, fa una cosa terribile, come dire, nega tutto quello che ha avuto fino a quel momento. Naturalmente si vende agli idoli, diciamo così, no? Ah, però brevissimamente, che significa si svende agli idoli? Che dice questo testo, lasciamo stare dove? Mentre normalmente la prostituta si fa pagare, tu ce li hai pagati di sopra, questi ce li hai pagati, perché la cosa che intristisce Dio, vedendo la sua sposa che lo tradisce, diciamo, è che lo tradisce, come diceva Lorenzo Shaker, con gente peggiore di lui, cioè con qualcuno con cui stabilisce solo rapporti mercantili. Assurdo svantaggio, assurdo svantaggio. È sempre una questione di intelligenza, non è una questione di virtù qui, è una questione di testa, di fare delle cose assurde che vanno a tuo svantaggio. Tu pensi, no, che questi... pensate oggi quanto è forte questa, una donna pensa di essere libera perché tutti vanno con lei. Quante cose avremo da imparare, da insegnare alle nostre figlie in questo caso, per quanto riguarda. Beh, allora che succede? L'altra cosa terribile, no? Il custodire, è che lei, gli dice suo marito, ha pagato i suoi amanti con tutte le cose che lui stesso gli aveva dato. Trasformare l'amore, che è assolutamente gratuito, in uno strumento di baratto. Questa è l'assurdità, la stupidità. Osea dice che è stupido il popolo, no? Stupidità. E poi anche i figli, dice i figli che io, che tu avevi fatto nascere per me, che io però erano miei, i suoi figli, li hai passati addirittura, la Bibbia ci attesta di sacrifici di bambini, no? Li hai passati sul fuoco, li hai sacrificati agli idoli, no? Sì, esce il problema dei figli. Quanto, no, tutti noi siamo determinanti nella vita dei nostri figli, proprio la nostra relazione che è determinante. Ma nonostante tutto questo, guardate, la cosa più dura che lei fa, guardate, lei sono tutti, i maschi e femmine, è Gerusalemme, non è che mi raccomando, anche questo, non sono solo le donne che fanno queste cose. E la cosa proprio che gli fa male a Dio è che oltre a tutto questo, tu hai dimenticato l'amore che io ti avevo dato. Neghi l'amore. Il negare l'amore è la cosa più assurda veramente che ci sia, secondo la negare, come dire, no, non c'è mai stato, e neanche tu neghi anche l'amore che mi hai voluto. Non ricordi più. Che tipo di amore forse? Vabbè, no, non inoltiamoci qui, se no poi ci viene il magone. Perché c'è un mistero, no? Come si risolve? Cosa avrebbe dovuto fare Dio secondo la legge? Lo dicono i ben pensanti di Gerusalemme: semplicemente lapidarla. Punto e basta. Era pluriadulto, non solo, ma aveva perfino fatto morire i suoi figli, era un'assassina. Doveva assolutamente essere. È vero che i ben pensanti dicono questo, basta, c'è questa tentazione, no? Però non va a finire così. C'è il proposito di, appunto, loro, dice, che cosa farò? Li radunerò tutti i tuoi amanti contro di te e ti metterò completamente nuda davanti a loro. Cioè, ti farò ritornare come eri all'inizio. Senza amore si è nudi, si può avere qualsiasi cosa, ma si è sempre nudi. Il bene dell'amore nella coppia, l'unico bene. Ed è proprio per questo bene non sono un marito, abbiamo un marito ricco che ci dà le pellicce, neanche i figli. L'unico bene, l'unica cosa che resta è l'amore, che l'amore è la vita, e questo è il senso del matrimonio, della coppia, nella Bibbia, è stupendo. C'ha tutti questi propositi, non ce la fa neanche lui, è straordinario. Perché prima dice Sodoma, sei come Sodoma, di tutto, guardate, è molto lungo questo capitolo. Oracolo del Signore, poiché così dice il Signore, siamo arrivati al versetto 59, perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l'alleanza, colpo coup de théâtre, come se fosse un francese, ma io mi ricorderò. Tu hai scordato tutto? Tutta quella bellissima cosa che c'è stata fin dall'inizio? Sai che faccio io? È come il porto della traguanta. Tu hai dimenticato tutto? Io, invece di sanzionarti, che faccio? Faccio il contrario di te. Mi ricorderò. Mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza. E stabilirò con te, invece di dire e basta, io ne prendo un'altra, che sia un po' meglio di te, invece rincara la dose, è pazzo. Io stabilirò con te un'alleanza eterna. È la seconda alleanza che è eterna, è la prima. Noi vediamo due livelli della legge. C'è una prima alleanza che si basa su diritti e doveri, non funziona mai. È giusto che ci sia, ci vogliono, bisogna stabilire, bisogna avere un patto, bisogna promettersi fedeltà e ci mancherebbe altro, è giusto che ci sia, con tante cose, no? Che è ovvio. Però non fondarsi sugli atti di fedeltà che sono dentro questo patto, non si può fondare, ma sull'amore che governa quel patto. L'alleanza diventa eterna quando, al di là del fatto e dopo che tu l'hai fatta rovinare, l'hai mandata in rovina quell'alleanza, io invece di dire basta, che faccio? Ne stipulo una eterna. E su cosa si fonda questa alleanza eterna? Io mi ricorderò e allora tu ricorderai. Si fonda sulla stima nei confronti dell'altro, anche quando ti ha tradito. Io mi ricorderò, e tu allora ti ricorderai della tua condotta, cioè capirai. Tu capirai quello che hai fatto di assurdo, di sbagliato, e ne sarai confusa. Quando riceverai, eccetera, eccetera, io stabilirò la mia alleanza con te, e tu saprai che io sono il Signore. Perché te ne ricordi e nella tua confusione tu non apra più bocca quando ti avrò qual è la parola magica? Bravo, romagnolo proprio, spirituale, non vai in discoteca, come si dice che qui si va solo in discoteca.
Non va più.
Se gli è di male andare in discoteca, quando ti avrò perdonata. Il perdono è la base della legge. Il perdono è la base della fedeltà. Il perdono. Il dono. Il dono gratuito. La libertà. Quando anche, e qui ci sono molti altri testi, quando anche la sposa, la moglie, fosse fedele, perché la legge stabilisce che lo sia, suo marito non sarebbe contento. C'è un testo di Isaia che dice, voi venite qui a celebrare il culto tutti i giorni, fate i pellegrinaggi, osservate le feste, tutto qua, sacrifici di comunione, olocausti, prima pagina del libro di Isaia. Però poi, che cosa fate durante la settimana? vabbè, le vostre mani grondano sangue addirittura, cioè la doppiezza è qualcosa che può ingannare la legge, ma non il cuore del bighidiano. Quindi la legge si fonda su un amore tra due persone, Dio persona, Israele persona, e su un atto d'amore gratuito. Per cui chiede un atto d'amore gratuito. Guardate, non troverete mai una pagina in cui Dio forza la sua sposa a tornare da lui. Perché che cosa resta? Quella distanza che dicevamo ieri, che c'è nella coppia, nel paradiso. La distanza è la libertà. E la distanza ci permette quindi di sperimentare la grazia. Quello che tu fai non è perché io ti costringo a farlo, o perché se tu lo fai allora sei fedele, no? Dice Geremia, questo popolo e altri testi, no? Sulle labbra hanno il tuo nome o la tua lode, ma sui loro reni c'è altro. I reni sono immaginati, no? Come il luogo dove l'uomo prende le sue decisioni invece più profonde, no? E allora io ho un cugino che è direttore di banca. Voi sapete che l'associazione delle banche si chiama ABI, e anche l'associazione dei biglietti si chiama ABI. Allora, però c'è una grande differenza, cioè loro sono ricchi e noi siamo poveri dal punto di vista economico, però poi, però lui dice questo, che molto, mi ha fatto sempre molto pensare. Diceva, io e te, in fondo tocchiamo tutti e due una parte molto intima dell'essere umano. Perché, dice, guarda, l'uomo ama i suoi affetti, eccetera, no, non so, la Bibbia, no, le cose spirituali, cioè, però altrettanto il denaro. Anche il denaro è un luogo molto intimo, lo dice lui, è un direttore di banca, evidentemente ce le avrà le sue confessioni. Beh, Gesù infatti non dice non si può non potete amare Dio, il Dio padre mio e il Dio dei musulmani, beh, non c'erano ancora, ma il Dio dei greci, non lo so. Fateci caso, sono sottigliissimo, mica tanto. Mammona è potente come Dio, è un Dio, è seducente. Ho conosciuto un cassiere, sempre mie, e lui diceva, io a un certo punto ho voluto smettere di fare il cassiere, sempre di una banca, molto interessante anche questo, dice, perché avere sempre in mano quelle banconote, io mi rendevo conto che mi veniva proprio una, dice, c'era una coperita, mi veniva, un uomo onestissimo. Però dici, il contatto con le banconote, è successo mai a qualcuno? Io no, non ho questo problema, non ce l'ho molto, no? No, nel senso che è vero, è molto sempre difficile, no? Gestire, però quello che conta è avere come prima cosa, fare una scelta, no? Allora, la legge è un bel giardino, bisogna capirne l'anima. La fedeltà non è restare insieme per tutta la vita, non è convivere per tutta la vita. La fedeltà è questo cuore capace anche di sostenere la distanza. Dio non si rassegna, no? Perché come dice una canzone di Cocciante, non c'è mai una ragione per cui un amore debba finire. E l'amore si impara, qui c'è la prima volta e la seconda volta dell'amore. E nel matrimonio è molto importante che sia così, non può essere mai solo la prima volta. E che differenza c'è tra un'alleanza e un'alleanza eterna? Il passaggio attraverso la negazione dell'altro. L'altro può negare tutto. Vabbè, è più del disamore, no? La non esistenza. Senza memoria le cose sembra che non esistano. Oggi se le cose non si vedono sembra che non esistono. Che cos'è dunque l'amore? L'amore è l'anima del mondo, è l'anima della vita. È quello che rivela ciò che non si vede. È una seconda visione della realtà. E però la coppia dice questo, che è possibile infrangere il muro della solitudine. questo ci dice. Allora, siccome è suonata la campana, si mette alle 11:30, io però voglio lasciarvi con l'ultimo giardino del Primo Testamento, poi volevo fare qualcosa, ma non importa, che è il Tempio o il Santuario. Allora, si coltiva questo giardino e si custodisce nell'amore spontaneo, non dimentichiamo quello, il cantico, quindi vorrei che voi faceste del cantico, cioè se volete condividere come anche cosa a mia volta, fatelo vostro quel libro, bisogna sempre coltivare l'amore anche fisico, perché noi siamo posti nel corpo, ma in un modo diverso nel passare del tempo, eccetera, però mai lasciarlo deserto, perché può diventare molto, tra l'altro, pericoloso, e poi perché è una gioia, primo giardino, e questo la parola di Dio ce lo dà, secondo, appunto, la giustizia e il diritto, interpretare così, però come li interpretano i profeti, no? Questa fedeltà che si basa su un patto che chiede anche che cosa? La tua memoria quando l'altro non ce l'ha più. La tua però continua fiducia, il perdono è l'arte del ricominciare. Il perdono è importantissimo. E non è qualcosa che dai tu, se l'altro pensa che t'abbia, ma è un rimettersi insieme per ricominciare, cioè un atto di fiducia nei confronti dell'altro, di chi è mancato. Dio ha fiducia ancora nella stessa donna che ha fatto quelle cose. Perdono è un atto molto arrischiato, però è la fede, chiede la fede. E terzo giardino è quello in cui si ristabilisce veramente un contatto con Dio che è stato perduto, no? Quel contatto con Dio, perché dopo quella trasgressione Dio chiama Adamo e gli chiede dove sei, no? Perché lui si era nascosto e aveva avuto paura. Ma come si fa ad avere paura del tuo creatore? C'è una perversione, c'è uno snaturamento, anche noi viviamo, no? E allora uscito fuori. Allora mi sembra che veramente nella coppia, questo sia molto ben descritto nel giardino, diciamo del tempio, del santuario, no? Che è anch'esso isolato, è un giardino in Eden, no? Come in Gerusalemme c'è il monte di Dio, il Sion, no? E poi c'è la città, Gerusalemme. Questo testo in effetti è collocato a Silo e sono nel primo libro di Samuele, ve lo dico in poche parole perché vorrei almeno qualche momento lasciarlo per noi, per la conversazione, poi magari andateci voi a leggerlo, però c'è sempre il luogo di Dio, diciamo, nel mondo c'è il luogo di Dio che è o il santuario o il tempio, che significa il contatto dell'uomo con lui e della... Beh, qui proprio viene descritto all'interno di un rapporto sponsale. C'è un uomo, si chiama Elcana, che ha due mogli che si chiamano Anna e Peninna. Peninna figli e figli, Anna non ha figli. C'è lo scacco della legge, di quella legge del primo livello. E allora vanno al santuario di Silo, a pellegrinaggio che si deve fare tutti gli anni, e lì naturalmente portano un animale per il sacrificio. È un sacrificio di comunione cosiddetto, in cui una parte viene data ai sacerdoti, viene, e una parte resta alla famiglia che offre il sacrificio. Il capo famiglia che cosa fa? Fa delle parti e le dà alle sue mogli a seconda di quanti figli, insomma, di quanti sono. Ogni moglie ha i suoi figli. Fa le parti e che cosa risulta? Peninna ha più parti perché ha figli e figlie. Anna ha una parte sola perché lei è sterile. Che fa Anna? Anna non mangia. Vedete lo scacco, no, di quella legge. Anna non mangia, perché in quella parte sola lei che cosa vede? Guardate, una donna sterile era sfortunatissima, intanto poteva essere ripudiata, anzi doveva essere ripudiata, poi vedeva perfino, adesso non vorrei, mi raccomando, no? Sempre tenendo conto un po' della mentalità biblica, subire perfino una certa maledizione, cioè non avere figli, benedizione era avere figli, è vero che era rivolta ai maschi, però ok. Sta di fatto che lei, e qui c'è un testo straordinario, perché sicuramente Elcana aveva preso queste mogli per avere figli, naturalmente, no? Come era previsto, come diciamo prima, all'inizio. Bene, lei non mangia e piange. E allora lei non trova, come dire, l'atto di culto che con la sua famiglia è venuta a celebrare il santuario, diventa per lei che cosa? Proprio una cartina di tornatore di quella che è la sua realtà assolutamente sfortunata, di moglie sterile, poi tentare i confronti con l'altra moglie, no? Cose umane, normali. Ed ecco Elkana. Allora, noi abbiamo detto che l'amore non era chiesto, no? Non è detto che non ci fosse, però. Elkana si rivolge ad Anna e dice: Anna, che hai? È la domanda di Dio nella Bibbia. Come stai? Perché piangi? Perché non mangi? Belli questi mariti, no? Noi siamo mariti di patriarchi che erano stati proprio pronti con le loro mogli affatto. Patriarchi che erano stati di proprio di Samuele. Però, perché non mangi? Ecco, quando una moglie piange, non fate finta di non vederla, che è qualche cosa c'è. O anche non mangia, e viceversa. Ci sono delle cose che noi dobbiamo tirar fuori dall'altro. Ma non me l'hai detto. Sono delle cose che facciamo fatica a dire di nostra, no? Come dice una canzone di Guccini, vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire, se non hai capito già. Te la ricordate? Se non hai capito già. Tra noi sono delle cose che dobbiamo capire, non possiamo pretendere che l'altro le dica, e così funziona qui. Secondo me lui aveva già capito. No, secondo me, è ovvio, perché il testo poi continua dicendo: il mio amore per te non è più di 10 figli. Che tipo, averceli, no, questi mariti? Sarebbe tutti uguali, spero. Allora aveva già capito, no? E cosa ha messo come più, non come, più, io traduco più. L'amore è più di 10 figli. Questo dice. Ma lui ha capito che il mio amore per te, no? Quindi non riesce a colmare il tuo cuore. Se il cuore è vuoto, non riusciamo neanche a mangiare. Beh, che succede? Anna mangia dopo questa parola. Anche perché, guardate, era una garanzia. Perché non avendo figli poteva essere rimandata, come dicevo prima, però non è solo per questo. Anna mangia. Ma potremmo dire: non smette di piangere. E dove va a piangere? Questo è importante. Il tre nella coppia. Elkana ce l'aveva messa proprio tutta. Aveva detto: ma io ti do il mio amore. Come dire, guarda, non c'è bisogno di niente. Più di questo? No. C'è una parte, lo dicevamo anche ieri, che nessuna moglie, nessun marito può riempire. È la sete della vita. E se non c'è un santuario da graffiare, quel testo di Valè, non possiamo leggere, mi fermo, è forte. Se ci andate con molto silenzio, molta sensibilità, lei va dentro al santuario. Nel santuario c'è il custode, il sacerdote, è lì, che sta attento che non ci siano, no? E lei che cosa fa? Delira. Perché prega con una forza così violenta, così, no? Non prega con i salmi, diciamo così, con la preghiera, diciamo, no? Ma prega con il morso del suo cuore e chiede a Dio la vita. Lei vuole un figlio, ma un figlio non te lo può dare tuo marito, questa è la verità, di questo testo. Con tutto l'amore possibile. Lasciamo stare adesso le questioni concrete, diciamo, in cui noi ci siamo, ma questo è un testo profondamente spirituale, no? E teologico. La sete della vita, un figlio, non neanche dobbiamo pensare, guardate, al figlio in se stesso, tanto è vero che poi Samuele, sarà Samuele, no? Il figlio, Dio ha ascoltato, è il Shaman, no? Shemuel, c'è qualche Samuele tra voi, qualche bambino, mio nipotino Samuele. E lui, Samuele verrà, dopo lo svezzamento, portato dalla madre in questo santuario. Cioè, di che cosa aveva bisogno questa donna? Di cosa abbiamo bisogno tutti noi? No? Di attingere alla fonte della vita. La fonte della vita è Dio, è l'amore. ma un amore che non deve riempire, no? Ma un amore che sia un flusso d'acqua zampillante fino alla vita eterna, davvero, diremo Don Giovanni IV. La Samaritana, no? Aveva avuto 5 mariti, quello che aveva, eppure non erano bastati, perché ogni volta aveva dovuto, questo per noi è molto importante, la fonte è la comunione con Dio. E il sacerdote dice, ma sei ubriaca? Il sacerdote custodisce, no? La decenza nei santuari, invece c'è una sete di vita, no? Che davvero, lei dice, no, mio Signore, io non sono una, non ho bevuto bevande inebrianti, io sono una donna affranta. Il coraggio di attraversare tutta la sete della vita si gioca nell'esperienza della coppia. Non dobbiamo giocare a ribasso. Perché, ecco, l'ultima cosa che voglio dire, introducendo il Nuovo Testamento, il sacramento del matrimonio, cioè fa una sua competenza, diciamo, il fatto di dare figli, eccetera, e oppure l'amore di coppia, anche il rapporto coniugale, nel senso fisico, ok, ma è, con tutti i sacramenti, un luogo di grazia. È un luogo quindi di esperienza, di fede nel Signore. È una via per conoscere Dio, per ricevere la sua grazia. Non dimentichiamo questo. Il matrimonio è fine a se stesso. Per noi cristiani il matrimonio veramente è odos, dice tecnicamente il Nuovo Testamento, la via per essere veramente figli adottivi di Dio, per vivere l'esperienza della fede cristiana. E quindi io mi fermerei qui, ti ringrazio tanto per l'attenzione.
Adesso, oltre agli applausi, proviamo a vedere se qualcosa di quello che abbiamo sentito stamattina ci ha particolarmente coinvolto e abbiamo bisogno di riprenderlo un po', di svilupparlo, oppure c'è qualche aspetto che non è stato toccato. Proviamo a interagire su quello che abbiamo ascoltato, perché poi fra mezz'ora lei deve partire, quindi non abbiamo più la possibilità. E sfruttiamo questo resto di tempo per interagire un po'.
Una domanda che mi veniva, aspetta, no? Al di là di tutte le parole che anche ha la donna all'uomo, no? Dalla mela, non entrare in questo discorso, ma la domanda era questa, il parallelo, insomma, di questa grande fedeltà di Dio per una coppia, ma per l'uomo, che non ha abbandonato mai, che viene in mente la bambina che è nata nel campo, la sua venuta, il suo mai mollare sul suo popolo, e ha avuto mille occasioni per mandarlo a mare, insomma, questa sua fedeltà, che se noi riuscissimo a essere fedeli con la nostra moglie, ma anche con il nostro rapporto con la vita, se potessimo prendere un briciolo di questa fedeltà cambieremmo il mondo. È perché c'è sempre questa estrema libertà di Dio che ci lascia, o è perché noi siamo veramente in due servite? Mi sta chiedendo un po' questo.
Allora, io la risposta che ti darei, forse non te l'aspetti. No, io penso che noi non siamo convinti che ne valga la pena. Siamo di dura cervice, ecco, nel senso proprio letterale, cioè riteniamo, questa è una proposta, come dicevo prima, all'intelligenza, no? Cioè c'è una giustificazione delle cose, che la Bibbia giustifica sempre quello che dice, se voi ci fate caso, no? Anche la legge viene sempre giustificata, cioè non c'è una ragione per cui, cioè non è che devi fare questo perché devi fare questo, il fideismo non è giustificato nella Bibbia, cioè non esiste, esiste la fede, cioè la convinzione che tu, che sia la cosa buona. Il problema è che secondo me abbiamo talmente paura di perdere, ecco, così, questa è una nota psicologica, che possedere le cose ci toglie la possibilità della comunione, no? Perché Dio è sempre fedele perché non possiede Israele. Questo popolo è sempre libero alla fine, ma non solo, come dicevi benissimo, cioè, continua, non è che continua sempre a la sua defezione, no? Ma secondo me perché pensa che sia meglio fare qualcos'altro. Sono convinta, oggi, ecco, volendo attualizzare, mi sembra questo, che quantomeno noi cattolici siamo molto tiepidi. C'è il problema della bocca e dei reni. Da una parte, con la bocca è facile, no? Avere qualche parola di fede, va sempre bene, o fare i sacramenti ai nostri figli, però poi la vita si gioca su altre cose, cioè, come dice Gesù, è una visione del mondo, è una visione della nostra vita, è una visione del modo di cioè, il discorso è questo: è buono o non è buono che l'uomo sia solo? È un criterio. Ci sono tante coppie con cui ognuno vive per conto suo, in effetti, cioè, vale la pena legarsi? Allora, se noi pensiamo che l'amore, cioè l'esperienza della corrispondenza, sia il massimo della vita, della nostra vita, sia veramente l'intelligenza, allora lo seguiremmo, io penso lo seguiremmo, no? Ah, noi facciamo tanti sacrifici per tante altre cose, cioè non mi sembra che siamo sfaticati, mi sembra che ci occupiamo di altre cose, adesso dico così, ma magari noi no, noi qui no, perché siamo qui stamattina, cerchiamo di farlo. E poi, sì, c'è un tempo, c'è anche, la bellezza è anche questa, no? Che comunque credere vuol dire sempre rendere presente una realtà. Dio ci crede in noi, ecco. Sembra che la Bibbia sia un grande segno della fede che Dio abbia nell'uomo, più che del contrario.
Proposito che la coppia
ha, cioè un certo, come dire, insistere così tanto, come sentiamo da, da molte parti, da molte campagne, insomma, sul fatto che l'individuo è il centro della, dell'esperienza umana. Penso che al fondo, insomma, alla luce delle, dell'interpretazione che ha fatto lei in questi giorni, abbia proprio questa risposta, cioè se Dio esce dall'orizzonte, tutti i buoni propositi si ambiscono.
Fa piacere perché rispondo un po' di queste cose, proprio quello che lei sta dicendo. Cioè Dio è proprio questo, questa zona franca che collega due distanze, due diversità, no? E due individui, diciamo, cioè che trasforma due individui in una persona, perché il concetto proprio di persona nella Bibbia sono tre, no? In fondo. Cioè, è vero questo, e penso che la coppia oggi sia anche un segno, no? Di contraddizione nei confronti della, prima di tutto forse c'è questo compito oggi, nei confronti di una concezione assolutamente individualistica dell'uomo nel mondo occidentale. Però i coinvolgimenti sono tantissimi, no? Sono appunto storici, umani, filosofici, economici, no? Sempre purtroppo è così. E certamente siamo proprio a livelli di guardia, tant'è vero che non è scontato, per esempio, no? Che anche in una famiglia tradizionale, ormai difficile anche dire tradizionale perché sono tanti tipi di famiglie, forse anche dal punto di vista, sì, dal punto di vista statistico, non lo so quale sia ormai, no? In effetti soprattutto magari nel centro nord, no? Il sud ancora un po', al sud sono altri problemi, parlando dell'Italia, in Europa non ne parliamo, negli altri paesi, no? Europei. E questo, ecco, però voglio dire, quando anche ci fosse una famiglia tradizionale, che io dicevo ieri, forse era una famiglia borghese, ma non ho detto che sia cristiana. Per esempio, non so, ecco, il discorso del custodire, no? Oppure la fedeltà. La fedeltà è fatta di curarla, no? Non è solo che io non vado mai con un'altra donna, quello è proprio il minimo storico, non sarebbe quello il problema. Cioè, la fedeltà è che tu ti dai del tempo, cioè credi veramente che debba costruire, no? Una comunione. Allora, ditemi, allora io dico, nelle nostre famiglie, adesso non parlo delle vostre case, però normalmente nelle case che io conosco e nelle famiglie di buoni cattolici che conosco, lo stile di vita è questo. Allora, il tempo, cerchiamo di essere concreti proprio, a cosa si dedica il tempo? Allora io vorrei chiedere quante ore al giorno noi dedichiamo veramente alla cura della nostra crescita nell'amore, nella coppia, ne parliamo per la parola di Dio, no, il tempo, noi dovremmo metterci la sera a dire che cosa ho fatto oggi, lo fate mai? Scrivere, proprio quanto tempo, in quest'ora ho fatto questo, sarebbe bello vedere i diari di bordo, oppure un altro aspetto molto importante, la parola, parlare con i figli, quanto, non lo so. Quindi proprio dal punto di vista quantitativo, la qualità. Allora, io ho due figli, appunto, come regali della prima comunione, mio figlio che adesso ha 12 anni è stato munito di tutti gli strumenti elettronici che noi con tanta fatica abbiamo cercato. Queste prime comunioni sono un disastro cosmico, perché? Ma cose tanto costosissime, Nintendo DS, MP3, cose che poi ha utilizzato la sorella e gli ha fregati, diciamo, perché lui era persino troppo piccolo per fare tutte queste cose. Telefonino, tutto quanto quello che, allora, adesso ha un computer, ma guardate, non sto dicendo che sia, cioè abbiamo tutti il computer, però, allora, le cuffie, ognuno ha la sua stanza normalmente, televisione, computer, telefonino, messaggi, vari, Nintendo DS, tutti i giochi elettronici. Allora ditemi voi, come si fa questa invasione dell'elettronica? Anche questa, guardate, ci cambia la vita, come l'agricoltura cambiò la vita agli uomini raccoglitori, no? E certi autori, come lui sa bene, interpretano la cacciata dal paradiso terrestre come il passaggio, facendo una lettura sociologica che è interessante. Perché non faticavano nel paradiso terrestre? Perché erano raccoglitori e quindi uno raccoglie i frutti, poi però devono lavorare con se... diventano agricoltori, ma è un passaggio in fondo di potere. L'uomo diventa più potente quando fa l'agricoltore, no? Però c'è un lato negativo che deve sudare. Questa è una lettura molto laica, però si fa, noi esegeti siamo abbastanza laici, non ve lo diciamo, ma nelle accademie ok. E per dire, no, allora oggi siamo in presenza di una rivoluzione culturale e di civiltà, perché l'elettronica ci cambia assolutamente la vita, ci cambia, l'antropologia cambia, c'è poco da dire. E quindi questo, no? E quindi allora questi mezzi sono molto autoreferenziali. Quello che noi possiamo attingere è tanto e va bene, però è tutto molto, sono io che decido, sono io che sto dentro. Sarà difficile riuscire a... l'altra parola per me è molto difficile oggi, la fraternità. Anche quando abbiamo più figli. Perché dicono i pedagogisti oggi che il rapporto nella famiglia è quello da padre a figlio, ogni figlio. Io mi occupo dei figli, ce ne ho tre, mi occupo di tutti e tre. Ma non c'è quello che, per esempio, esisteva nelle famiglie bibliche o anche nelle famiglie contadine ancora da noi fino a 40-50 anni fa. Cioè, le famiglie numerose, il primo figlio si occupava del secondo, del terzo, del quarto, non era così. C'era la fraternità. Ora ditemi voi, fra 10 anni come faremo noi? Se non, cioè, come faremo noi a parlare di certi concetti che sono fondamentali nella Bibbia? Proprio anche lessicali. La fraternità. E peggio ancora, più, è una parola più che va forse, insomma, vive un momento di estrema crisi. Perché noi stessi nelle nostre famiglie, no? Non lasciamo che i nostri figli si rendano responsabili dei propri fratelli. Mi sembra di poter dire che sia così, cioè, no, è un fenomeno che cresce in questo modo. Allora, qualcuno dice, li facciamo tutti figli unici, un po' è vero, perché noi ci occupiamo di loro, no? E quindi non c'è, come nasce il senso della fraternità? Ecco, nel mondo biblico era la madre che fino a 8 anni si occupava dei figli, no? Perché insegnava loro che cosa? La fraternità, madre. L'educazione affettiva, perché la madre ne ha tanti di figli, no? Vabbè, comunque per dire, insomma, ecco, non vorrei andare troppo lontano. L'individualismo, tecnica, tecnologia, elettronica. Certo che vanno bene. E poi certamente la struttura economica, non dimentichiamo. Cioè la nostra struttura economica oggi non è negativo il fatto che ci sia solo il capitale, cioè che la struttura economica del mondo occidentale sia capitalistica. La cosa negativa, secondo me, questo è quello che dico io, più per commentare la Bibbia che per dare una mia opinione, per carità, è che esista solo quel modello. Questo è tragico, no? Perché noi lo assolutizziamo, cioè quando esiste solo un modello, il pensiero unico, no? Perché io ho insistito dicendo, c'è un giardino in Eden, cioè se non ci sono due cose, tu non sei libero. Ci pensate a questo? Noi non siamo liberi in un sistema che è unico, è ovvio, perché quel sistema diventa un assoluto. La Bibbia è straordinaria per questo. C'è un primo testamento e un secondo testamento. C'è un modo di vivere la legge, come vi ho mostrato prima, e poi ce n'è anche un altro, ma ce ne sarebbero tanti altri. Se voi andate a leggere, no? Il Deuteronomio è una riscrittura della legge. Poi voi che conoscete, che avete insegnato religioni, no? C'è i libri dei re e poi ci sono le cronache. Ci sono tante ripetizioni, ma non sono le sedenti critiche a pensare forse i doppioni, no? No, no. È che bisogna mettere, sono due punti di vista sulle stesse cose. Questo ci dà la libertà. E oggi invece, secondo me, noi abbiamo anche questa difficoltà, per cui se tu, però voglio dire, c'è stata sempre, non è che sia solo, cioè, i modelli economici, i soldi imperanti sono stati, no? Ogni volta uno nel corso del... Sono tutti negativi quando sono assoluti. L'individualismo è anche questo, no? Che esista una cosa sola, Invece la sfida della Bibbia è che siate una cosa sola, dall'inizio alla fine, che formiate una cosa sola da tante cose, da tante. E la coppia diventa l'emblema di tutto ciò. La scommessa. Prego, prego.
Cioè, questo discorso che mi ha fatto, cioè, neanche conosco, no? Però voglio dire una cosa, non ho capito bene.
Sì.
Cioè, questo amore di Dio verso l'altro, comunque questo amore di coppia, questo amore nella coppia, non ho capito bene se la Bibbia mette in risalto un altro aspetto, che è quello della dignità dell'altra persona. In questo senso, cioè, l'altro può capirsi e può cedere, diciamo così, a quello che a te ti fa piacere, o può fare quello che per te è meglio. Ma il sedersi e discutere insieme, cioè dare all'altro la dignità del proprio pensiero, che può anche cambiarlo, però senza una discussione, senza un confronto di idee a due, o c'è di uno o c'è dell'altro, si viene contro uno, si viene contro l'altro, ma sono su un altro piano, non sono mai su questo piano, che è il piano della dignità.
Sì, sì, è proprio così, no, no, assolutamente. Io ho citato così un po' di fretta, ma un testo di Isaia, no? Il versetto 18 del primo capitolo. E lì lo stesso inizia dicendo: io ho allevato e fatto crescere i figli, lui si pone come il padre, dice ma essi si sono ribellati. Comunque, insomma, c'è una frattura. La frattura è, questo è sempre un racconto, no? Una grande metafora, diciamo, che viene utilizzata per parlare proprio della defezione, no? Della, diciamo, di Gerusalemme, sempre immaginata, metaforicamente descritta come moglie, come sposa, o come figli, gli abitanti di Gerusalemme. E lì addirittura il tradimento, diciamo, sarebbe l'assassinio dei propri fratelli, no? Cioè, perché quando voi venite nel tempio, no? Voi però, appunto, le vostre mani sono già sporche di sangue. Insomma, c'è un peccato gravissimo che in termini di rapporto spontaneo sarebbe proprio il tradimento, no? Nonostante tutto questo, Dio, come marito, no? Sempre metaforicamente, avrebbe dovuto lapidare, oppure avrebbe potuto, non so, come dice lei, cedere, dire vabbè, siete così, però, no? Invece lui dice proprio, se lei va a leggere questo testo, trova ragione a quello che lei anche mi sembra auspichi, no? Dice: su, venite, discutiamo. Cioè, e poi dice: se anche i vostri peccati fossero, perché neppure il perdono è una cosa che si può dare da soli, se è una cosa che non ho detto alla fine di Zecaria 16, lui la perdona. Ma è chiaro che ci deve essere una... Il testo finisce così, aperto. Ci deve essere, come dice lei, una comprensione. Cioè, allora tu capirai. Ecco la dignità. La dignità sta nel fatto che comunque l'atto d'amore non è univoco, non è un atto di pietà, come potremmo intendere noi, oppure di cedimento. È un atto di libertà. È una relazione in cui tutti e due hanno una dignità. Sono due adulti, diciamo. Quindi la libertà resta sempre, come dire, è assolutamente insopprimibile la libertà. Perché se ci fosse un cedimento solo per avere l'altro, l'altro tu non ce l'hai mai, se l'altro non ti ama liberamente, non so se mi spiego. E non ama e non vive questo amore nella piena dignità. A me sembra di poter dire che la Bibbia dica proprio questo dappertutto. Cioè, che non ci sia, secondo il testamento, ancora di più, no? Cioè, penso che lei abbia capito bene, ecco, io volevo dire questo, e se vuole leggere questi testi lo suffragano proprio. Anche Osea, capitolo secondo, testo molto difficile, no? Isaia 1, 2:20 e Osea, il capitolo secondo, lì lui, no? Lei lo tradisce, fa cose terribili, dice, poi dopo Osea. Poi diceva, che faccio in modo che non mi tradisca più? alzo le mura della casa in modo che lei non potrà scavalcare, oppure le tolgo, come si dice, gli alimenti, tolgo gli alimenti. No, non va, la condurrò nel deserto e là parlerò al suo cuore. Quindi la dignità è sempre, è indispensabile nella vita coniugale, diciamo, meno quella che Dio. Così. I giovani che dicono? I più giovani, sono tutti giovani. Interessante questa. Io ho scritto un libro su queste cose, se volete lì c'è tutto l'articolo su. E lei ci va da sola, sì. Perché nel matrimonio ognuno deve affrontare da solo un percorso alla sete della vita. Quello che non fa il rapporto con Dio, cioè resta sempre questa distanza con l'altro. Non è vero che tutte le cose si fanno insieme. Lì c'è una distinzione ben chiara, il rapporto con Dio è qualcosa che, come dire, non ci fa uscire dalla solitudine, perché no? Lei è proprio sola quando è sola anche dai sacerdoti, neanche il sacerdote la comprende in primo momento. Quindi c'è una solitudine profonda che è richiesta per vivere l'amore, la capacità di reggere un'esperienza. Perché 0 più 0 fa 1, fa 0. 0 più 0 fa 0, 1 più 1 fa 3 nella teologia biblica. Allora, quello che lei poi ottiene nel Tempio, che lei ottiene, cioè il racconto finisce dicendo che lei esce dal santuario di Silo raggiante, piena di gioia, e comunica la gioia a suo marito. Quindi quello che non fa da sola è vivere la gioia di quello che aveva avuto nel santuario. Così funziona nell'amore di coppia. La condivisione della gioia significa che già lei aveva questo figlio, ce l'aveva già, poi torna a casa e suo marito, insomma, poi naturalmente suo marito partecipa a tutto questo, ma suo marito avrebbe voluto supplire, no? Quando dice il mio amore non è più di 10 figli, ma Anna stabilisce per bene che non è possibile quello che dicevo prima. L'amore, cioè no, noi non possiamo chiedere al nostro marito quello che non ci può dare. Allora, questa è una condanna, è chiedersi ciò che noi non possiamo, noi non siamo Dio nei confronti di nostro marito, di nostra moglie. Questo è un equivoco grandissimo e gravissimo. Perché? La sete della vita nessun essere umano la può riempire, ma questo è il senso religioso anche, o no? Non è così? Ci mancherebbe. Se fossimo costretti ad essere Dio, saremmo disperati, secondo me. E non solo, ma vorremmo chiudere, no? L'altro, chi vuole dare tutto all'altro, ha una tentazione fortissima. E mi raccomando, ragazzi giovani, di non pensare che tu devi dare tutto perché lei è insoddisfatta e tu devi... No, non puoi mai pensare questo. La gioia si può condividere, ma la fonte della gioia è una comunione che riposa, che custodisce il giardino, che riposa nella matrice della vita, che è Dio. Non so se mi spiego. Ma la tortura, diciamo così, della sete della vita, tutti e due la viviamo, ma mica è uguale. Dobbiamo reggere questo. Cioè il matrimonio non è che, come dire, come dite Gibrani, no? Siete come due, mi sembra, abeti, la metafora. Non è che uno si possa adagiare sull'altro, no? No, bisogna camminare insieme, essere piantati in un humus che è quello dell'amore di Dio. Sperimentare, ma non so, io penso che comunque e mi auguro, no, che anche voi lo viviate questo. C'è mica una sovrapposizione, che noi viviamo la stessa esperienza dell'altro nel matrimonio, no? Spero anche di no. Cioè noi, no, ci giunge una grazia che è comune, condivisa, non è che nello stesso identico modo, sarebbe impossibile, è irriducibile, no, la nostra esperienza. Questo non significa che noi, è la bellezza della comunione, che quando dicevo ieri, no, è carta. Diceva Boncinelli, che è un biologo che insegna a San Raffaele, che lui conosce bene, è uno scienziato. Lui è un neuroscienziato. Diceva, incontrato una volta, diceva che io sono con mia moglie da 40 anni, ma non saprò mai, lui lo diceva dal punto di vista del cervello, quello che lei pensa di fronte a un piatto di pasta asciutta. No, però questo per dire che amarsi non vuol dire vivere le stesse cose, è il contrario. Se no saremo tutti omoios. E sapete, sono delle parole che si formano con omoios e che alla Chiesa, vediamo, non vanno bene. E perché? Omoios significa lo stesso, no? La comunione è la sfida della diversità, no? Maschio e femmina, c'è una distanza. Io non so che volete fare, vi vedo un po' perplessi. Comunque io devo andare via a mezzogiorno, io vi lascio in pace così. Spero che possiate. È mezzogiorno e un quarto.